Dunque, per quanto riguarda il primo intervento, mi pare di poter perfettamente concordare. Lì l'unico punto da interpretare, e si può, volendo, è l'inizio, cioè Padre nostro, e tutto il resto va bene. Cioè, se Padre nostro lo traduciamo con due atteggiamenti dell'anima, che poi sono quelli che sono predicati dal Papa, se il Padre è insieme giustizia e misericordia, e non un'entità, ma un valore, da lì discende tutto il Padre nostro. Perché la matrice del Padre nostro, il Padre, è giustizia e misericordia. Se intestiamo il Padre nostro, se sotto la figura del Padre poniamo l'ideale di fondo della giustizia e della misericordia come orientamento, il resto del Padre nostro discende. Perché se noi facciamo un commento del Padre nostro, il commento del Padre nostro è proprio la realizzazione in concreto della giustizia e della misericordia. Dacci il pane quotidiano, perdona, rimetti i nostri peccati, cioè giustizia e misericordia. Allora, il credente, e qui c'è la differenza tra il credente e il non credente, che io ritengo sia legittima e ancora presente. Il credente dice Padre, cioè si rivolge a un Tu eterno. Il non credente secolarizza la figura del Padre e vede lì l'ideale della giustizia e della misericordia come indicazione, e anche, visto che introduciamo la figura del Padre, principio di obbedienza per realizzare quello che il Padre nostro dice. In questo senso, anche un non credente, diciamo, usando metaforicamente l'immagine del Padre, che invece il credente prende sul serio, può anche assumere come statuto per produrre bene sulla terra.
La seconda domanda introduce temi che meriterebbero di essere affrontati specificamente, comunque importanti. Evidentemente nell'azione volontaria, a proposito del potere che salva, nell'azione volontaria ci si fa carico dei diversi bisogni, no? E quindi noi abbiamo volontariati di tutti i tipi, no? Ma assistenza ai malati, drogati, cioè abbiamo un volontariato civile, e poi abbiamo un volontariato che promuove un rapporto di integrazione. E allora a questo punto è chiaro che chi l'operatore di questo settore, che opera in questo ambito, non può non tener conto delle credenze degli altri e cercare di, come dire, questo accade anche, di attutirne le rigidità, cioè di sviluppare le compatibilità. Ora, anche nello stesso mondo islamico, soprattutto quelli che vengono sono spontaneamente loro stessi messi in crisi dal sistema in cui vivono. Cioè, quando loro arrivano qui, specie le seconde generazioni, entrano in una fase di secolarizzazione. Quindi non c'è bisogno di un grande sforzo. Se tu assumi la traiettoria generazionale, se prendi i bambini, gli adolescenti, anzi c'è il rischio che si secolarizzino fin troppo, che poi hanno la loro paura. Il fondamentalismo, non il terrorismo, il fondamentalismo nasce dalla paura di perdere le proprie identità, e non a caso poi i padri uccidono le figlie. Allora, in questo processo di secolarizzazione tu puoi inserirti non accettando la secolarizzazione, ma valorizzando la problematizzazione che la secolarizzazione produce. Cioè, quello che ho creduto non è poi così sicuro. E allora non vuol dire negarlo, ma reinterpretarlo, e questo nello stesso Islam sta accadendo. Esiste un Islam illuminista, chiamiamolo così. Allora, se tu però non conosci il loro vocabolario, non lo accosti, allora il volontario ha due cose da fare. Una, prima lui acquisire competenza del linguaggio dell'altro, quindi non basta una buona volontà, ma devi sapere che cos'è l'Islam, perché altrimenti non parli con questi. Questo è il primo. E poi di mediatore tra quelli che non sanno e gli estranei, dovrebbe fare la ponte. Questa è una cosa. E questo vuol dire insieme, avere insieme senso della missione e competenza, no? Cioè praticare quei mondi. Non basta una carità generica, ma questo vale per l'Islam, ma vale anche per culture lontane dalle nostre, come i Rom, no? Tutto il lavoro che ha fatto Colmenia su questo terreno. E poi c'era un'altra dimensione importante, l'uso politico della tradizione. L'uso politico della tradizione, che non sempre ha gli stessi effetti e lo stesso peso. Perché l'uso che ne fa Bolsonaro, secondo me, non è molto incidente nella vita pubblica. È un po' come l'uso del crocifisso di Salvini. Cioè, Salvini, siccome vuole prendere tutto, vuole prendere anche una quota di cattolici conservatori, gli serve anche quel 2% perché lo deve abbandonare. Ma non è una strategia vincente, è recuperare nelle diciamo culture identitarie un elettorato. E lo stesso discorso lo fa Bolsonaro. Già è diverso in Russia, perché in Russia non è la religione, è la grande Russia, è la grande madre Russia, la seconda Roma. Quindi non è la religione, è la Russia. La Russia diventa terribile, no? Quindi c'è poco di religioso, c'è una grande tradizione imperiale che viene rilanciata, perché loro ce l'hanno avuta. Quindi l'uso di Bolsonaro ha l'efficacia che ha, lì invece no, perché è la grande Russia, è la Russia delle icone, cioè. L'altra cosa importante, per esempio, in Putin non c'è un uso apocalittico, c'è l'uso del grande ritorno, cioè la ripresa della tradizione. In taluni casi invece la componente apocalittica ha a che fare con le dinamiche della paura, perché la differenza tra escaton e apocalisse è che l'escaton salva, perché dell'apocalisse c'è l'idea della distruzione, no? Però nell'escaton la distruzione porta alla definitività della salvezza. In questo senso apocalisse ed escaton non sono la stessa cosa. Sono la stessa cosa nella tradizione biblica, perché il significato dell'apocalisse vero è disvelare. Allora, nell'apocalisse si disvela l'escaton, ciò che era stato promesso. Ma poi c'è una dimensione popolare dell'apocalisse che interpreta l'apocalisse come distruzione. Allora lì le dinamiche apocalittiche sono importanti perché puntano sulla paura. E questo può essere fatto nelle posizioni di destra estrema o conservatrici, può essere fatto da sette, molte sette hanno questa dinamica apocalittica, e paradossalmente se non c'è una competenza anche il discorso sul clima può essere giocato in modo apocalittico e non in modo critico. Ecco perché dico come si risolverà il vortice Greta, no? In un illuminismo di nuova scienza per organizzare il mondo o in una dimensione antiscientifica retrograda. Quindi anche lì ci può essere un uso apocalittico, però anche qui ci deve essere una competenza, un'analisi, una capacità critica per orientare, perché i pericoli ci sono, quello che dicevi tu all'inizio, i pericoli ci sono, no? E quindi che la migrazione debba essere amministrata non c'è ombra di dubbio, questo, perché una società non può sopportare, no? E quindi può essere amministrata in modo intelligente. Quindi l'idea, per esempio, di non tanto di dare i soldi alla Libia in generale, ma di contrattare i flussi, questo sì, perché a parte i privati che creano delle prigionie, e in genere sono bande private che fanno questo, ci sono organizzazioni para-istituzionali di campi, con quelli puoi contrattare uno scambio, e quindi voglio dire l'idea di farli venire in aereo senza le navi a livello contrattato, cioè questa era l'idea giusta di Minniti, che poi è stato demonizzato. E lui diceva che se tu vuoi regolare il flusso devi avere un riferimento, non ce lo hai nello Stato, però hai delle dimensioni di delinquenti e hai delle dimensioni invece dove la cosa, cioè quelle controllate dall'ONU eccetera eccetera, cioè, perché altra possibilità non ce n'è, e siccome tu devi mettere la spina laddove hai la possibilità di inserirla, devi studiare questi processi, altrimenti non li regoli i flussi, il che vuol dire che hai un numero elevatissimo, no, non solo di malessere sociale ma anche di morti, quindi devi trovare interlocutori possibili. Era la terza domanda, mi pare, no?
L'Eugenio.
No, c'era quella di Eugenio, giusta. No, lì è importante, sono due di indicazioni ben precise. La prima, che riguarda la dimensione di resistenza che c'è nella Chiesa. Allora, questo Papa ha due tipi di resistenza. Una resistenza motivata religiosamente, davvero, nel senso che questa dimensione altamente pastorale per alcuni sembra limitativa della dimensione di riferimento alla trascendenza. Quindi se noi insistiamo sulla dimensione di presenza della società facendo perdere di vista una destinazione finale, di fatto è una sorta di abdicazione all'identità cristiana, no? Che riusciamo a fare il credo se poi di fatto l'ultima parte ce la dimentichiamo. Quindi ci sono delle obiezioni di questo tipo, per esempio uno che faceva questo tipo di obiezione era Sergio Quinzio, la fede sepolta, no? Stiamo confrontando la fede con le buone opere, ma non è questo. Qui alcune obiezioni, ma nella maggior parte delle obiezioni non nascono da questo, ma nascono intanto blocchi di interesse che ci sono anche nella Chiesa, lo vediamo, interessi proprio materiali, cioè, giochi di potere, e questi il Papa li sta spazzando abbastanza e questi pongono resistenza. La Chiesa americana, per esempio, ha resistenze di questo tipo. Oppure un conservatorismo che non è il conservatorismo, non è la dimensione distanza dell'escalon, che lo metto in una rivendicazione di fede, insomma, no? Anche drammatica, ma legati alla tradizione come pratica, no? Allora, non rendersi conto che il celibato nella Chiesa non ha nulla di evangelico, ma è congiunturale, anche se nella storia è stato utile per la Chiesa, però la situazione è cambiata. Cioè, se un tempo era utile, oggi diventa un impedimento, è diseconomico. Allora qui tu hai un gioco basso, no? Non è una rivendicazione alta della fede, ma è un gioco basso. E da questo punto di vista il Papa ha delle resistenze, perché nella Chiesa gruppi di potere e alleanze col potere, beh, insomma, basta leggere l'intervista di Ruini, è sconcertante, cioè di una ipocrisia. Cioè, se uno si dovesse convertire incontrando Ruini,
lui è sempre stato così.
Sì, è sempre stato così. E invece la Lula, i complotti ci sono, è una tecnica classica di creare un complotto per far fuori un avversario, questo c'è. Poi deve avere la capacità di riprendere, ma accade. Cioè, diciamo, l'uso politico della giustizia, cioè, non è un'invenzione di Berlusconi, è successo. Può succedere da una parte, può succedere dall'altra.
Già a Roma.
A Roma.